Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati dovunque vi trovate. Spero che state bene, forse qualcuno è in vacanza, forse ci sentiamo un po' dispersi per l'Italia, però è il periodo. E va bene così, è necessario. Bene, vogliamo iniziare il nostro tempo insieme questo mercoledì in cui ci porteremo avanti con il nostro studio di Esodo. Vogliamo subito menzionare alcune delle richieste, alcuni dei ringraziamenti che ci avete mandato. Mi ha iscritto Andrea Monti e lui stava prendendo Ada all'aeroporto e lui ringrazia Dio perché il viaggio di lei è andata bene, la gravidanza si sta portando avanti molto bene, si avvicina il giorno della scadenza a settembre. Ecco, vogliamo ricordarci di loro, di voi e anche della piccola che sta per arrivare. Ci scrive anche Patrizia, grazie Patrizia del tuo bel messaggio di ringraziamento. Sicuramente riconosce come riconosciamo noi il fatto che abbiamo delle fatiche, delle prove, però quello che prevale nel messaggio di Patrizia è il suo voler ringraziare al Signore, in questo caso ringrazia Dio per la Chiesa. E Patrizia, ecco, dice che ecco, possiamo contare sul nostro Signore che ha acquistato la sua preziosa Chiesa con il suo sangue prezioso, non perfetta, ma è unita nel perfetto amore di Cristo con il suo profumo. Sperimentiamo le sue grandi benedizioni. Quanto è vero, Patrizia, questo fatto. E vogliamo ringraziare il Signore per la famiglia di fede in cui ci ha messi perché ci ha dato questo meraviglioso strumento che è la Chiesa, nella quale possiamo crescere in amore, in fede, alla misura della persona di Cristo. Anche Nicolò condivide con noi una bella richiesta che percepiamo ha portato tanta gioia a lui e a Alessandra, un caro fratello di Torino, che per noi è anonimo, ma il Signore conosce, anche voi conoscete Nico. Aveva un grande desiderio di sposarsi e il Signore gli ha concesso questa sua richiesta. Ecco, il Signore è fedele e questo ringraziamento da parte di Nicolò ci ricorda questo fatto che possiamo dipendere da Lui, i suoi tempi sono perfetti, dobbiamo solo tante volte avere pazienza. Bene, abbiamo diverse richieste di preghiera, ringraziamenti. Vogliamo ricordarci di questi, sicuramente ricordarci anche di tutti i fratelli e le sorelle che sono in viaggio in questo periodo. Se state guardando, vi auguriamo veramente tanto riposo, di ricaricare le pile. Vogliamo essere incoraggiati a cercare il Signore. Là dove siamo, lui vuole benedirci, lui vuole che ci godiamo queste vacanze, sicuramente ricorderemo di ringraziarlo spesso per quello che ci dà. Bene, se non ci sono altre richieste, vogliamo adesso dedicare qualche momento, qualche minuto alla preghiera, lì dove sei. Chiamiamo i nostri cuori all'appello, suscitiamo in noi un sentimento di consacrazione, di desiderio di essere vicini al Signore in questa metà di settimana in cui ci siamo dati appuntamento, perché il Signore merita la nostra attenzione, il nostro pensare a Lui, le nostre preghiere, così dedichiamo adesso del tempo a pregarli. Padre Celeste, siamo veramente riconoscenti, gioiosi, forse qualcuno è nella prova, ma tu ci hai insegnati a gioire anche nella prova di riuscirti a vedere anche in mezzo alle lacrime a volte. E Signore, siamo contenti di appartenerti. Signore, vogliamo ringraziarti per prima di tutto chi tu sei, grande in gloria, eccelso, meriti il nostro fascino, la nostra attenzione, la nostra adorazione per chi tu sei, indipendentemente da quello che fai, anche se ti compiaci anche di dare, di fare per noi, conosci la nostra debolezza e povertà, ma vogliamo portare nelle nostre menti il fatto che tu sei degno, glorioso, ogni benedizione è attribuibile a te, ogni parola buona, ogni aggettivo buono è tuo. Signore, vogliamo ringraziarti per il fatto che Ada è tornata sana e salva, che Andrea e Ada sono potuti ritrovarsi, riabbracciarsi. Signore, quanto sei buono! Noi non diamo per scontato ogni viaggio che facciamo, ogni spostamento. Siamo nelle tue mani ogni giorno. E quando tu ci fai salutarci e poi ritrovarci, riabbracciarci, tu ci hai insegnati a non prenderlo per scontato. E ti ringraziamo per la loro famiglia, per la piccola che sta per arrivare. Preghiamo di vegliare su quest'ultimo mese di gravidanza. Signore, ti voglio pregare per la Chiesa. Voglio chiederti di benedirci a noi come famiglia di fede, anche le altre chiese che tanto abbiamo a cuore, le piccole fiaccole che tu hai acceso in tutta Milano, tutta Italia, tutto il mondo, dove ci sono persone semplici, fedeli, che ti amano. E Signore, veramente è una visione che ci ispira tanto. È una visione che ci scalda i cuori, pensare a questi piccoli gruppi di credenti che ti seguono e che ti amano in questa generazione. Grazie per la chiesa in cui tu ci hai messi, ad ognuno di noi, sia qui a Rozzano o dovunque altro tu ci hai messi. È veramente echeggiamo le parole di Patrizia di ringraziamento per come tu vegli su di noi. Ci correggi, ci aiuti e ci benedici. Grazie per questo. E Signore, vogliamo anche avere lo stesso sentimento di Nico e Alessandra, gioiendo insieme a loro, insieme ai loro amici, per questa risposta alla preghiera che è stata fatta per questo amico di Nicolò. Grazie per questa meravigliosa benedizione. Signore, quando tu unisci due persone nel vincolo del matrimonio è veramente un motivo di ringraziamento e vogliamo riconoscerti come il Dio che è fedele, che viene incontro ai nostri bisogni in qualsiasi condizione ci troviamo. E Signore, veramente tu ci dai la manna giornaliera. Non soltanto per il nostro fisico, ma soprattutto per il nostro stato emozionale e soprattutto, al di sopra di ogni altra cosa, per il nostro bisogno spirituale. Signore, ti voglio ringraziare per questo periodo estivo che tu stai permettendo a tanti di poter godere di alcune vacanze ben meritate. E, Signore, tu conosci dove si trovano ogni fratello, ogni sorella, chi è in partenza, chi è già partito, chi deve partire ancora. E Signore, ti prego una benedizione speciale su coloro che andranno e anche coloro che rimarranno, che forse quest'anno non possono andare da nessuna parte. Signore, ti prego di concedergli una misura di grazia speciale e che possano godere di più, forse lo stare qui che qualsiasi vacanza. Signore, ti amiamo, ti benediciamo, conduci tu questo studio stasera nel nome di Gesù. Amen. Bene, se avete le vostre Bibbie, potete aprirle in Esodo 18, dal versetto 13 fino al 27. Abbiamo cominciato a studiare questo capitolo in cui siamo stati rintrodotti a un personaggio molto interessante. Settimana scorsa abbiamo cominciato a scavare nella esperienza di questo uomo, Jetro. L'avevamo già incontrato all'inizio del libro di Esodo e adesso rispunta sotto l'ombra di Sinai, prima che il popolo di Israele riceverà i 10 comandamenti nel capitolo 19. E la settimana scorsa abbiamo considerato la sua entrata in scena, la sua conversione e poi i frutti della sua conversione, questa grande testimonianza, questa grande gioia che lui ha avuto. Oggi invece vogliamo considerare un suo consiglio. È un consiglio che dà Mosè ed è affascinante riflettere su questo consiglio che lui dà, nonostante sia stato dato migliaia di anni fa, è un consiglio molto attuale per il nostro contesto. Il suo consiglio, in sostanza, se vogliamo prima leggerlo, non leggeremo tutto il capitolo, però in versetto 18 dice, dopo che ha guardato come Mosè porta avanti il suo ministero, dice: tu ti esaurirai certamente, stancherai anche questo popolo che è con te. Questo compito è troppo pesante per te, tu non puoi farcela da solo. Poi il versetto 21: scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati da Dio. Versetto avanti: e stabilisci sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di 50, capi di decine, per amministrare la giustizia. Il consiglio in sostanza di Jetro per Mosè è: Mosè, devi condividere il ministero con altri. Non ce la puoi fare da solo. Jetro dà questo consiglio tempestivo e attuale e vogliamo applicarlo a noi nel XXI secolo, nel contesto del nostro servizio. Del nostro servizio. E principalmente vogliamo scavare questo concetto che il ministero è un lavoro di squadra. Il ministero è un lavoro di squadra. E vedremo come ci sono applicazioni di questo consiglio alle guide della Chiesa, anziani che guidano e presiedono in squadra, ma ci sono anche delle applicazioni per la Chiesa, per i membri che servono nella consapevolezza che ogni membro è un servitore. Prima di tutto vogliamo guardare insieme la situazione che richiede che il ministero sia un lavoro di squadra, dal versetto 13 al 16. La situazione che richiede che il ministero sia un lavoro di squadra. Se guardiamo nel versetto 13, vediamo che il giorno seguente della conversione di Jetro, Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Questi versetti viene presentato agli occhi di Jetro una situazione che ha bisogno di correzione. Mosè è seduto dal mattino alla sera per fare che cosa? Per aiutare le persone nel loro bisogno. Versetto 16 descrive quello che era il ministero di Mosè. Dice: quando essi hanno qualche questione, vengono da me, io giudico fra l'uno e l'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. Ora, non sappiamo esattamente le situazioni in cui il popolo potrebbe aver avuto bisogno che Mosè facesse delle decisioni. Guidato da Dio, potrebbero essere una miriade di cose, potrebbero essere cose che vengono riportati nel capitolo 21, dopo il momento in cui Dio dà a Mosè la legge scritta, però lì è descritto come un padrone deve agire con uno schiavo che non vuole servirlo più. Potrebbe essere una situazione. O in capitolo 21 c'è anche descritto come una persona uccide involontariamente un altro. Sarebbero cose di questo tipo. In ogni caso, quello che vogliamo sottolineare è che il popolo, le persone di questo grandissimo popolo, avevano dei bisogni di essere aiutati, consigliati, guidati. E Mosè stava cercando di venirli incontro. E qui voglio sottolineare un punto fondamentale che viene fuori da questo brano già dall'inizio, ed è che il ministero, il servizio, tratta di persone. Persone che hanno bisogni, molti bisogni. Abbiamo letto in versetto 13 che Mosè era preso dal venire incontro, aiutare le persone dal mattino fino alla sera. E cosa faceva? Si interessava per loro, investiva in loro. Il fatto che il ministero tratta con persone e che le persone sono tante e i bisogni sono tanti, è necessario un ministero in squadra. Ora, pensiamo un attimino a quello che succede molte volte nel ministero. Per tanti motivi succede un cambiamento molto subdolo nelle chiese. Col passo degli anni avviene un cambiamento in cui l'obiettivo si sposta da un ministero incentrato sulle persone ed essere di aiuto e venire incontro alle persone, si sposta da questo obiettivo a un altro obiettivo, a mantenere programmi, strutture, burocrazie, edifici. E succede che invece di vedere come l'obiettivo del ministero sono le persone, si comincia a non servire le persone, ma tante volte ad usare le persone per mantenere ciò che si è sbagliatamente definito il ministero. C'è un'immagine che ci può aiutare per pensare a questo cambiamento subdolo. Qui c'è un libro. Non so se riuscite a vederlo, e vedete un pergolato e c'è una vite. Il pergolato è ciò sul quale la vite è appoggiato, è ciò sul quale la vite dipende in qualche modo. Ma non è fondamentale, non è di vitale importanza il pergolato, ma ciò che importa è la vite. La vite è ciò che è vivente e deve crescere. Il pergolato sono le strutture, sono i programmi attraverso il quale la vita può essere aiutata a crescere. Immaginiamo che la vite sono le persone. La vite e investire nella vite significa trasmettere la parola di Dio, il Vangelo, e far crescere la vita. Il pergolato invece tratta di mantenere programmi, strutture, burocrazie, non sempre, come dire, da scartare, ma il problema è quando il pergolato diventa l'obiettivo principale. E tante volte il ministero diventa curare il pergolato invece di curare la vite, e la vite si prosciuga. E ciò che vediamo già all'inizio è che c'è bisogno di aiutare e investire nelle persone, e questo è un lavoro così grande che bisogna farlo in squadra. Voglio fermarmi in questo momento per porre una domanda a tutti noi. Siamo consapevoli del fatto che il ministero consiste in servire le persone? Che il ministero tratta con persone? Non mantenere strutture organizzative? Abbiamo permesso che le cose venissero capovolte? Vogliamo vedere adesso il secondo punto, ciò in cui risulta la mancanza del lavoro in squadra per servire le persone. Questo lo vediamo in 17 e 18. Jetro osserva il modo di fare di Mosè, di portare avanti il suo ministero, di aiutare persone, e dice, versetto 17 e 18, tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te. È affascinante. Queste sono parole di tantissimi anni fa. Jetro dice a Mosè, tu ti esaurirai. È una riflessione profonda, non trovate? Mosè rischia il burnout, rischia l'esaurimento perché non lavora in squadra. E non è solo quello il risultato, un altro risultato è che il popolo si stancherà. Il popolo si stancherà. Quando smettiamo di lavorare in squadra per aiutare le persone, questo è il risultato. Si stancherà il popolo, non verrà aiutato per mancanza di lavoro in squadra, si perderà la visione, la forza per fare il vero lavoro del ministero, cioè venire incontro alle persone. E questo succede anche nella Chiesa moderna. La Chiesa diventa non tanto un posto dove le persone vengono servite, ma vengono visti come cose da aggiustare o risorse da gestire invece dell'oggetto principale del ministero. E prima che ti rendi conto, si è passato da un ministero con persone indirizzato ad aiutare altre persone, si è passato di quella visione a un ministero programmato, professionale. Un ministero che non è più per persone, con persone, ha il risultato che alla fine anche il popolo si stanca e i servitori si esauriscono. Tante volte nella Chiesa, quando si perde di vista che il ministero equivale a persone, il ministero è a persone, con persone, e questo viene perso e viene sostituito con l'idea che il ministero tratta di strutture, programmi, tutto ciò che nel gergo moderno chiamiamo impegno per la Chiesa, i servitori si bruciano e la Chiesa, i membri, le persone si stancano. È così subdolo. Però se non si prende una decisione conscia, si passa dal collaborare con persone per aiutare ad altre persone a usare queste persone per alimentare strutture, programmi, burocrazie, eccetera. Vi do qualche esempio. Il budget della Chiesa nasce come strumento di collaborazione in cui la Chiesa mette insieme le risorse per aiutare ad altri, ma ad un tratto, subdolamente, il budget diventa il padrone e le persone diventano schiavi al budget e la Chiesa si stanca. Il programma di evangelizzazione nasce come uno strumento di collaborazione in cui le persone della Chiesa collaborano per andare di porta in porta o di andare a distribuire opuscoli, ma ad un tratto il programma diventa padrone. E non si tratta più di evangelizzare le persone, ma adesso si tratta di alimentare un programma, assicurare che il programma non muoia. Ah, ce l'abbiamo avuto 7 anni. E la Chiesa si stanca e gli operai si esauriscono. Il gruppo di lode, bellissimo modo di organizzarsi per lodare il Signore, e nasce tante volte come uno strumento di collaborazione in cui persone con doni mettono insieme le capacità, le risorse per produrre una musica ben fatta. Ma ad un tratto il gruppo di lode diventa il padrone. Invece di avere le persone che usano il gruppo, è il gruppo che diventa il padrone, bisogna alimentarlo. La squadra di anziani nasce come una compagnia di fratelli che collaborano, pregano e si consigliano sul come aiutare, servire, benedire le persone a loro affidati, ma ad un tratto le riunioni diventano padrone. E le riunioni si fanno, ah, perché fare l'anziano significa fare riunioni. E le riunioni diventano il padrone, la famiglia soffre e si perde l'essenza della ragione per cui Dio ha creato il collegio di anziani. Sapete, c'è veramente bisogno di poco per fare ciò che il Signore ci ha chiamato a fare. Ci vuole veramente poco per servire le persone. Ma c'è un effetto di palla di neve, se non si è attenti, e questa palla di neve, il contorno, comincia a crescere e si perde l'essenza. Un autore dice che la Chiesa tende verso l'istituzionalizzazione e la secolarizzazione. Tende verso l'istituzionalizzazione, cioè verso la creazione di sistemi di burocrazia, istituzione, e tende anche verso la secolarizzazione, cioè dipendenza non più su Dio, ma sui nostri metodi, programmi, strutture. La secolarizzazione è quando la Chiesa dice: no, no, abbiamo tutto sotto controllo, non abbiamo bisogno più dell'intervento di Dio e non ce l'aspettiamo neanche. Cari fratelli e sorelle, che Dio abbia misericordia di noi, semmai possiamo pensare di portare avanti qualsiasi servizio, ministero, opera, senza l'intervento di Dio. Ogni giorno deve darci la forza per avere la parola giusta da dire, per avere l'atteggiamento giusto per servire le persone intorno a noi. Noi tendiamo a perdere di vista questo fatto. Smettiamo di lavorare con persone per il bene di altre persone e i servitori si trovano esauriti e il ministero soffre e il popolo è stancato. Forse devi farti la domanda se sei sull'orlo dell'esaurimento. Ti trovi a pensare a dover mantenere un ministero, alimentare un ministero. Pensi che tutto è sulle tue spalle. Le parole di Pietro sono: quel che fai non va bene, ti esaurirai. La terza lezione che impariamo da questo consiglio di Pietro è di come arrivare ad un ministero portato avanti da un lavoro in squadra, dal 19 al 23. Come arrivare ad un ministero portato avanti dal lavoro in squadra? Pietro adesso gli dà il suo consiglio vero e proprio. Prima di tutto gli dice che quando cambierà il suo modo di fare e lavorerà in squadra con altre persone, per il bene di altre persone, Mosè non deve pensare che l'obiettivo finale verrà perso. Cioè lui non deve pensare che le persone non verranno aiutate. Guardate quando dice il versetto 19, ti darò un consiglio, tu sii il rappresentante del popolo davanti a Dio, porta a Dio le loro cause, insegna loro i decreti, le leggi. Poi versetto 21, ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci. Sta dicendo che il lavorare in squadra non esclude il poter arrivare all'obiettivo finale. Qual è l'obiettivo finale? L'obiettivo è, dice, versetto 20, insegnare i decreti, versetto 19, essere il rappresentante, portare a Dio le loro cause. Potremmo riassumerlo come insegnare a pregare. Pietro dice che Mosè non devi pensare che questo verrà a mancare. Ora, se una persona è solo preoccupata di mantenersi al centro di ogni situazione, di fare da micromanager che deve avere l'impronta su ogni singola cosa, allora questo sì, lo perderà. Però ciò che importa è che le persone vengano aiutate, che le preghiere siano fatte per loro, che siano insegnate. E questo avverrà, soltanto dice Pietro che verrà fatto meglio in un lavoro di squadra. E attenzione, non significa che Mosè si lava le mani o che abbandona la sua responsabilità come guida di sorvegliare, avrà la responsabilità finale di insegnare, mostrare la via per la quale devono camminare, versetto 20. Per il fatto di collaborare e delegare ad altri una parte del ministero, li aiuterà a raggiungere questo obiettivo ancora meglio. E ora arriviamo a un po', diciamo, i mattoni di come arrivare a un ministero in squadra per il bene delle persone. Versetto 21, Pietro dice: scegli fra tutto il popolo degli uomini, scegli degli uomini. E qui abbiamo il principio del ministero condiviso. Ministero condiviso. Mosè sceglie degli uomini con cui condividere il peso. E non bisogna avere paura di individuare certe persone per investire in loro e collaborare specificamente con loro. Qui c'è un'applicazione molto chiara per il collegio di anziani. Questa è la prima applicazione che vogliamo notare di questo concetto di ministero condiviso. L'applicazione per le guide della Chiesa è che le guide della Chiesa servono nel contesto di una squadra. Gli anziani devono stare sempre attenti a in modo mirato, individuare potenziali candidati per essere aggiunti alla squadra di anziani perché è un lavoro di squadra. Non è inteso che venga fatto da solo. In questa chiesa, nella nostra chiesa, abbiamo questo desiderio e abbiamo anche un piano che ha lo scopo di portare sempre più di un ministero in squadra. Tra le guide sono tante. Vi elenco alcune. Quando si serve in squadra c'è un ministero più efficace. C'è un ministero più efficace perché ogni membro della squadra di anziani ha capacità diverse, doni diversi. Non ogni anziano avrà un ruolo di insegnamento regolare o la responsabilità principale di insegnare, però avranno doni in altre aree. Che se sappiamo che ogni anziano deve avere la capacità di insegnare, non nella stessa modalità. E la Chiesa non deve pensare che un solo pastore abbia tutti i doni, per quello ha bisogno di esistere una squadra. Quando c'è una squadra di guide, si può curare meglio la Chiesa. Si può curare meglio la Chiesa. L'ideale è che più anziani possono prendere delle responsabilità per più gruppi e per più ministeri che aiutino la Chiesa. Pensiamo a una situazione in cui c'è una persona che è all'ospedale e in una squadra di anziani non è necessario che vada sempre lo stesso anziano, gli anziani sono alla pari l'uno con l'altro e può andare uno o l'altro, dipendendo dei doni e del tempo che hanno. Una squadra permette anche un livello alto di rendicontazione. È buono che nella squadra di anziani ci si possa parlare in modo trasparente, che nessuno porti avanti un ministero senza che altri sappiano quello che sta facendo. Per prendere le decisioni, in una squadra di anziani, diversi di loro possono contribuire con la loro prospettiva, saggezza. La preghiera, gli anziani devono essere uomini di preghiera, parola e ci incoraggia quando si è più di uno a pregare insieme, c'è un senso di fratellanza. Continuità, Se un anziano deve per qualche motivo andarsene dalla chiesa o deve fare un passo da un lato, il fatto che c'è una pluralità di guide rende quella leadership più permanente. E se avete mai visto una chiesa che deve fare una transizione della leadership da zero, sapete quanto è importante la continuità nella guida della chiesa. E un ultimo valore di avere un ministero di anziani in squadra è che evita il fenomeno di pastore celebrità, dove un pastore viene troppo innalzato, viene preso da un concetto della fama. Ricordiamoci che c'è solo un pastore celebrità, un pastore celebre, ed è Gesù Cristo. E tutti noi serviamo di contorno per mostrare la sua gloria. Ora, questo per quanto riguarda l'importanza di un ministero in squadra tra le guide, però non dobbiamo perdere di vista il fatto che il ministero come lavoro in squadra per il bene delle persone è applicabile a ogni membro della Chiesa. Non tutti avranno ruoli di guida, ma tutti abbiamo la chiamata di venire incontro ai bisogni delle persone intorno a noi, con altre persone, in squadra. Che significa che devi dirti ogni giorno, spesso, anche io posso venire incontro ai bisogni delle persone intorno a me. Questo è il ministero. Questo è venire incontro ai bisogni delle persone. Una delle cose più belle che ci capita come pastori della Chiesa e sentire notizie da qualche credente della Chiesa che ci scrive riguardo come stanno passando del tempo con i loro vicini, con qualche amico, passando del tempo o evangelizzando o semplicemente creando una relazione. Non c'è bisogno che ce lo dicano necessariamente, però ci piace sentirlo, saperlo, perché possiamo pregare per le persone in cui voi state investendo. Siamo parte di una squadra in cui vogliamo venire incontro ai bisogni delle persone. Questo è il ministero, ministrare ai vicini, ai colleghi di lavoro, ai familiari. La Chiesa esiste per aiutare a portare avanti il ministero alle persone, per quello abbiamo lo slogan che a me piace ripetere, che la Chiesa esiste per i fratelli, non i fratelli per la Chiesa. La Chiesa esiste per i fratelli, per rilasciare i fratelli al servizio e al ministero e a scatenare questa forza che sono ogni membro, ogni credente per poter servire le persone che abbiamo intorno. Ogni credente è un servitore, fa parte della squadra. Cosa puoi fare? Puoi pregare per le persone, puoi curarti delle persone, puoi leggere la Bibbia e studiarla con altre persone. Scegli qualcuno in cui investire. Sono tante le applicazioni di questo concetto. Il fatto che siamo tutti collaboratori della vigna. Tutti facciamo parte della squadra. E voglio incoraggiarti a lavorare nella vigna. Trova una persona e investi in loro. Scegli una persona, forse la domenica mattina, una persona che a volte forse è un po' trascurata, vai a parlare con loro. Non ti deve venire sempre detto cosa devi fare. Invita le persone a casa tua per un pranzo, chiama qualcuno. Tante volte si può pensare, ma non ho un ministero, non ho niente da fare. Quando riconosciamo che il ministero si tratta di persone, non c'è limite al ministero, al servizio che possiamo fare. C'era un missionario che 4 anni prima che il Signore gli desse un ministero organizzato, se vogliamo chiamarlo così, andava nei mercati, distribuiva opuscoli, andava di porta in porta, serviva, cercava di servire le persone. Non è tanto, come dire, il ministero in sé che importa, ma le persone, le persone. Porta persone con te nelle cose che fai. Ricordiamo che ogni dono, ogni credente ha un dono spirituale che può essere usato per servire. Quando arriveremo a Prima Corinzi, alla parte che tratterà dei doni, vedremo che l'enfasi dei doni spirituali non è la speculazione astratta tanto su tutti i dettagli. L'enfasi è il servizio, mettere in pratica quello che abbiamo, talenti, doni, per venire incontro alle persone. Uno dei modi in cui desideriamo che questo concetto di lavoro in squadra, servizio in squadra, si manifesti, quello che abbiamo avviato prima della lockdown, che è attraverso le cellule nelle case. Abbiamo avviato le cellule evangelistiche e questo è un modo che noi pensiamo sia molto utile per dare possibilità a tante persone di usare i propri doni, aprire casa propria, invitare i propri amici, preparare l'aperitivo, pregare prima dell'incontro. È un bel sogno, non trovate? Dove abbiamo ogni membro, ogni servitore che si dà da fare e le persone vengono evangelizzate e le persone vengono aiutate e la Chiesa viene rilasciata, scatenata per venire incontro ai bisogni delle persone. Una chiesa che lavora in squadra, in un contesto forse di gruppi di studio biblico, e poi nascono nuovi discepoli, vengono salvati, formati, poi rilasciati per accrescere ancora la squadra di discepoli che continua a crescere e a disperdersi. Questo è quello che tiriamo fuori da questo consiglio di Jetro, di come arrivare ad un ministero portato avanti dal lavoro in squadra per le persone. E poi l'ultima cosa che vediamo, dal versetto 24 al 27, è il risultato. È il risultato di un ministero portato avanti in squadra. Mosè, versetto 24, ascoltò la voce di suo suocero, ascoltò riguardo l'importanza del ministero portato avanti in squadra. E poi cosa vediamo? Mosè sceglie degli uomini, versetto 25, che vengono rilasciati e alcuni sono capi di migliaia, capi di centinaia, capi di 50 e capi di decine. Vediamo che poi cosa dice il versetto 26? Amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo. Vediamo una cosa molto bella qui, è che i bisogni del popolo, delle persone, vengono risolti e anche in modo tempestivo, in ogni tempo. Ora Mosè come guida dice che le cose difficili venivano riferite a lui. Lui ha una responsabilità di guida su temi più complicati e delicati, però ogni persona, ogni membro della squadra viene dato la libertà di fare delle decisioni sugli affari che gli sono delegati. Molto interessante, dice tra migliaia, centinaia, 50 e decine. Non tutti potranno investire la stessa, lo stesso tempo o non avranno la stessa larghezza di ministero, ma non importa. L'importante è che questi amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo. Così vediamo un bellissimo consiglio da Jetro che mi auguro possa servire anche a noi, ricordandoci prima di tutto che il ministero tratta di persone, mondo bisognoso, fratelli bisognosi, e noi abbiamo la bellissima chiamata e responsabilità di essere dei servitori di Dio in questa generazione e vogliamo farlo in squadra. Vogliamo essere incoraggiati gli uni dagli altri, formati gli uni dagli altri, per poi essere rilasciati nella messa per fare l'opera che Dio ci ha dato da fare. Che Dio benedica la sua parola, che ci permetta di di veder realizzato questo bellissimo sogno nei nostri giorni. Che Dio ci benedica. Troviamo qualcuno in cui investire questa settimana. Ci vediamo presto e vi auguro un buon resto di settimana.